Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Riprendiamo il discorso interrotto su Gabriele D'Annunzio, il Vate d'Italia, perché abbiamo lasciato in sospeso, data la quantità di informazioni sulla sua vita, abbiamo dovuto omettere per ora la sua relazione importantissima con Eleonora Duse. Oggi vogliamo intrattenerci appunto descrivendo questo rapporto tra l'artistico, l'amoroso, il sentimentale, insomma, eccetera, con Eleonora Duse, anche soffermandoci un attimo sul personaggio Eleonora Duse. Chi era Eleonora Duse? Eleonora Duse è stata definita la divina, è considerata una delle maggiori attrici di teatro del Novecento italiano e non solo italiano. Insieme a Sara Bernard sono dei pilastri, diciamo, del teatro classico soprattutto, e ha conosciuto negli anni del Novecento un'infinità in Italia, per fortuna, di grandi artisti, di grandi nomi che sono passati alla storia. Ma ora elencare tutti gli artisti che hanno caratterizzato e che hanno valorizzato, dato lustro, grande lustro al teatro italiano, sarebbe lunghissimo e impossibile. Quindi Eleonora Duse comunque ha fatto un po' da capo scuola di una corrente, di un modo di rinnovare anche, se vogliamo, la recitazione e il teatro. Nasce a Vigevano e trascorre l'infanzia nella compagnia girovaga del padre Alessandro, quindi anche Eleonora Duse nasce sulle tavole del palcoscenico, si forma immediatamente appena nata respirando la polvere del palcoscenico. Suo padre si chiama Vincenzo e la madre Angelina Cappelletto. Lei viene messa alla prova come attrice fin da bambina, quindi buttata sul palcoscenico, ancora si può dire poco più che poppante, a interpretare ruoli adatti a una bambina. E è chiaro che si sviluppa in lei questa forma, fin proprio dalla primissima infanzia, di attaccamento al teatro. Nel 1862 Eleonora, che ha solo 4 anni, pensate, 4 anni, interpreta la parte di Cosetta in una versione teatrale dei Miserabili di Vittor Hugo. Nel 1878, un po' più cresciuta, approda a un ruolo di prima amorosa, perché a quel tempo c'erano queste definizioni, no? Il primo amoroso, la prima amorosa, il primo attore, la prima attrice, il caratterista, eccetera. C'erano queste definizioni, queste scansioni tra i ruoli che erano più adatti ad essere attribuiti a questo o a quella, secondo l'età, secondo le caratteristiche fisiche, il timbro di voce, eccetera. Il teatro era una cosa molto più scientifica della sciatteria a cui poi approderà purtroppo ai giorni odierni. Quindi lei interpreta questo ruolo di prima amorosa nella compagnia Ciotti Belli Blanes e appena ventenne, pensate, diventa immediatamente direttrice di una compagnia con Giacinta Pezzana. Alcune memorabili interpretazioni, Teresa Raquin di Émile Zola, le procurarono presto l'adorazione del pubblico, pensate, l'adorazione, si parla di adorazione, e l'entusiasmo della critica. Nel 1879 entrerà nella compagnia semistabile di Torino di Cesare Rossi, dove porterà a maturazione una sua poetica che raccoglieva l'eredità del passato, ma che insieme rompeva con la tradizione della prima metà dell'Ottocento. Eleonora Duse viene immediatamente soprannominata la Divina. Viene considerata fin da ragazza proprio la più grande attrice teatrale del suo tempo, della sua epoca, ma anche una delle più grandi, sarà detto poi in un futuro dalla critica, una delle più grandi di tutti i tempi, simbolo indiscusso del teatro moderno anche nei suoi aspetti più enfatici da diva, perché chiaramente, come tutti i personaggi di grande successo, magari c'è qualche modo di atteggiarsi, di darsi un po' di arie, così si dice, così, no? E quindi qualche atteggiamento da diva lei lo aveva sicuramente. Il critico contemporaneo Herman Bahr la definì la più grande attrice del mondo. Eleonora Duse è acclamata dappertutto, in ogni luogo del mondo. Fece tournée, girò dappertutto all'estero, recitando sempre però in italiano.
Io sono un istrione, ma la genialità è nata insieme a me. Nel teatro che vuoi, dove un altro cadrà, io mi surclasserò. Io sono un istrione, ma la teatralità scorre dentro di me. Quattro tavole in croce e qualche spettatore, chi sono lo vedrai, lo vedrai. In una stanza di tre muri tengo il pubblico con me, sull'orlo di un abisso oscuro, col mio track e coi miei tic. E la commedia brillerà del fuoco sacro acceso in me, e parlo e piango e riderò del personaggio che vivrò. Perdonatemi se con nessuno di voi non ho niente in comune. Io sono un istrione a cui la scena dà la giusta dimensione. La vita torna in me ad ogni eco di scena che io sentirò, e ancora morirò di gioia e di paura quando il sipario sale. Paura che potrò non ricordare più, la parte che so già. Poi, quando tocca a me, puntuale sono là, nel sogno sempre uguale, uguale. Io sono un istrione ed ho scelto oramai la vita che farò. Procuratemi voi sei repliche in città e un successo farò. Io sono un istrione e l'arte sola è la vita per me. Se mi date un teatro e un ruolo adatto a me, il genio si vedrà con il mio viso. ben truccato con la maschera che ho. Sono empatico e discreto, versi e prosa li dirò con tenerezza o con furore, e mentre agli altri mentirò, fino a che sembri verità, fino a che io ci crederò. Non è per vanità, quel che valgo lo so, e ad essere sincero sono un vero istrione, è grande come me ed io ne sono fiero.
Charles Aznavour, l'istrione. Ecco, se parliamo di istrionismo, è chiaro che abbiamo individuato, probabilmente siamo riusciti a captare probabilmente una chiave, una prima chiave, un primo momento di agganciamento, di fusione, di simbiosi tra i due, Gabriele D'Annunzio e Leonora Duse, perché se parliamo di istrionismo è chiaro che entrambi appartenevano a questa categoria di personaggi, a questa categoria di pensiero. D'Annunzio, un megalomane, sicuramente istrione, si compiaceva molto di tutte le sue imprese, sia come militare, come patriota, sia come scrittore, come poeta. E Leonora Duse, ovviamente, dato il successo che tutto il mondo le attribuiva, non poteva che assumere questi atteggiamenti. Poi, d'altra parte, definita divina, quando una donna viene definita divina, è il massimo vanto, no? Per un personaggio femminile. Tra l'altro, la Duse, pur non essendo bellissima, però era una donna molto affascinante e riempiva, come si suol dire, la scena. Riempiva la scena di un'aria, di un afflato, di un carattere, che erano anche i motivi del suo successo, il suo fascino.
Rosa blu sulla pelle tua, mi ricordi Londra, snob e bionda con un filo di follia. Dicono di te, pare che ci stai, che ti scaldi presto, che poi tutto il resto e non ti leghi mai. Ma se fossi via, io ti legherei con un lancio a cuore che ti faccia male quando te ne vai. Io sulla pelle io te lo scriverei, che mi piaci perché sei come sei, porta tu a gioco quella rosa blu, che il tuo coraggio era tu. E ti racconto di me, di lei, ma chi se ne frega, ma sì, doveva andare così. E non mi accorgo nemmeno che vuol dire ti amo, che si è aperta di più la rosa sul tuo seno. Una rosa fantasia, una rosa blu
Michele Zarrillo, Una rosa blu, canzone sensuale. E certo, perché probabilmente il legame che si era stabilito fra Gabriele D'Annunzio e Eleonora Duse era anche, diciamo, sostanzialmente un legame, almeno da parte della Duse, sicuramente da parte della Duse, un legame di grande attrazione fisica nei confronti di questo uomo, che non era bello, ma era Gabriele D'Annunzio, che era un uomo che probabilmente emanava uno charme, un fascino particolare, perché molte donne, un'infinita quantità di donne, si sono interessate a lui, e lui ha avuto relazioni e rapporti con col mondo femminile fino praticamente alla fine della sua vita, contornato da belle donne che gradivano la sua presenza, probabilmente alcune interessate sicuramente agli agi che lui poteva offrire, essendo lui nella seconda parte della sua vita diventato un uomo molto ricco, ma anche forse c'era sotto qualche altro mistero che noi non possiamo sapere, non avendo sufficiente materiale documentato, visivo, filmografico, dove poterci riferire in qualche modo, se non qualche spezzone girato al Vittoriale negli ultimi momenti della sua vita, in cui lui appare sdentato, malconcio, ma diciamo che non possiamo basarci su queste ultime immagini per definire la, il fascino, per definire il carisma di questo uomo, che sicuramente ne aveva molto.
Io frequentavo allora uomini leggeri, superficiali, tristemente uguali, gente che pensa di avere in mano il mondo e non sa neanche se è rotondo. E facevo l'amore perché lo si fa, senza amore, senza umanità. Ma la sera che io ti ho avuto vicino, tu cantavi come canta un bambino. Eri giusto, diverso, eri tu, eri vivo e mi davi qualcosa di più. E fu la prima volta che mi son sentita terre lontane, dove galoppano tanti cavalli bianchi. Il tuo viso era dolce, il sorriso chiaro, camminavo dritta verso di te. Ogni cosa facciamo ora, facciamo l'amore, e vicino a te sono corte le ore, perché sei un uomo che sa essere uomo e sai rendere bella la vita. Tu sei giusto, diverso, sei tu sei vivo e sai dare qualcosa di più. E sempre come il primo giorno in cui mi son sentita donna.
Donna, donna,
Dice la critica che emergeva dalle interpretazioni dell'attrice Eleonora Duse una grande interiorità femminile. E così, perché lei viveva la sua interiorità alienata, nevrotica, e la buttava, la gettava nelle sue interpretazioni teatrali. Quindi non era una donna tranquilla Eleonora Duse, era una donna agitata, era una donna tendenzialmente di carattere piuttosto difficile e appunto nevrotico. Il suo repertorio era un repertorio moderno, di forte richiamo. Lei prediligeva appunto il verismo e fu interprete della Cavalleria Rusticana di Giovanni Verga, che poi divenne questo testo una grande opera lirica musicata da Mascagni. Lei interpretò il personaggio di Santuzza nella Cavalleria Rusticana, che è un personaggio estremamente drammatico, insomma, dai risvolti difficili, aspri, spigolosi. Il verismo come simbologia, come mezzo espressivo, usava appunto proprio perché si nutriva del tessuto vero, vivo, reale della realtà, non usava mezzi termini, entrava come un coltello, come una spada dentro alla carne, la faceva sanguinare. Ecco, questo era il verismo. Personaggio di Santuzza, personaggio estremamente duro, difficile, doloroso, e poi drammi di Victorien Sordot e di Alexandre Dumas figlio, che facevano parte del suo repertorio e anche del repertorio dell'attrice francese, che era un po' in concorrenza in quanto bravura, era un po' in rivalità con Eleonora Duse, che appunto Sarah Bernhardt, che fu appunto Sarah Bernhardt. Fra le due attrici si racconta che presto nacque un'aspra rivalità, non solo tra loro due, ma anche fra la critica, perché una parte della critica sosteneva che fosse più brava, ma insomma sono anche discorsi che hanno poco senso e la critica molto spesso farebbe bene a tacere, però dobbiamo sono appunti che abbiamo davanti, che si riferiscono alla vita di questa attrice, e ve li riferiamo. Fra la critica, fra i critici teatrali, allora nacque una rivalità. Alcuni sostenevano che era appunto più brava Sarah Bernhardt e altri che invece la nostra divina italiana Eleonora Duse fosse più brava. Le amicizie. Ci fu un'amicizia importante, un'amicizia che la Duse nutrì con la danzatrice Isadora Duncan. Ricordiamo tutti lo splendido film sulla danzatrice Isadora Duncan, quella scena finale terribile quando lei su una macchina scoperta, a quel tempo le macchine avevano questi cerchi con i raggi come le biciclette, la lunga sciarpa della Duncan si impigliò nella ruota dell'automobile e la praticamente strangolò. E lei era una grandissima danzatrice, famosissima, ed era una donna molto amata. Ebbe anche una relazione con Singer, il padre, diciamo, se così si può dire, della macchina per cucire. E anche Sibilla Aleramo fu amica di Eleonora Duse. Sibilla Aleramo la ricordiamo anche perché fu compagna di Dino Campana, grande poeta sfortunato, che finì suicida in un manicomio, lanciandosi contro il filo spinato della recinzione metallica, appunto, della casa di cura mentale. Ecco, questo è un po' il clima al momento. Vi ho citato questi personaggi per introdurre il momento, il clima in cui Leonora Duse si muoveva insieme al suo amante Gabriele D'Annunzio. In realtà nel 1881 Eleonora Duse sposò Tebaldo Marchetti, in arte Checchi, attore della sua compagnia, e da questa unione nacque anche una bambina, Enrichetta. I due si separarono presto, nel 1885, durante una tournée in Sud America, e poi Checchi ebbe una relazione con Irma Grammatica. Abbiamo ascoltato la sorella di Irma, Emma Grammatica, che ha recitato La pioggia nel pineto di Gabriele D'Annunzio. L'abbiamo ascoltata la puntata scorsa. Ci fu questa relazione di Checchi con Irma Grammatica, così nel giro del teatro importante dell'epoca. Stiamo parlando di storie, insomma, di gossip, si definirebbe oggi gossip, ma insomma, comunque, poi anche questa storia di Checchi con Irma Grammatica non durò un granché, e Irma Grammatica comunque rimase in compagnia con la Duse e fece altre tournée con la Duse e altri spettacoli. Ovbe il commediografo musicista Arrigo Boito, una figura molto importante, che adattò per lei Antonio e Cleopatra. Pensate, Antonio e Cleopatra, li ricordiamo nella mitica interpretazione cinematografica con Richard Burton e Elizabeth Taylor, questo Antonio e Cleopatra. La relazione con Boito fu una relazione sempre tenuta segreta, durò fra alti e bassi per qualche anno, e in questo periodo l'attrice frequentò gli ambienti della Scapigliatura, che era un movimento poetico dell'epoca. Gli scapigliati erano un po' come degli anarchici, no? dei ribelli che non si tagliavano i capelli, un po' come i capelloni anni 60, insomma. E anche il drammaturgo Giuseppe Giacosa, poeta e drammaturgo amico di Boito. Nel 1890, ecco, questa è una cosa importante, la Duse portò in scena i drammi di Henrik Ibsen, Casa di bambola, La donna del mare, sono le cose più importanti di Ibsen che lei interpretò. Nel 1898, con lei ancora vivente, in piena attività, il Teatro Brunetti di Bologna cambiò nome in Teatro Duse, quindi acquisì il teatro in onore di Eleonora Duse e lo ribattezzò appunto Teatro Duse.
Un sorriso basta cominciar il romanzo breve dell'amor. Lontan da me fuggisti tu, ne t'ho seguita in me. Sei lontana tanto ma me va che tu sia tuttora sul mio cuor. Dimmi perché non senti più la mia canzone, per te mi non ridi ancor per me. Ni una donna sa ridere come te. Io baciare Ninon, mio solo amor. Ascolta, ascolta Ninon, invoca il cuore. sempre più il mio sogno d'oro. Sei soltanto tu, Nino. Ridi ancora per me, ni una donna può sorridere come te. Voglio col tuo cuore ancora sognare, come quando amante eri tu, perdermi in te, vederti ancora sorridere per me. Ala dell'amore potrà sfumare, i sorrisi della gioventù, il triste cuore che nel dolore piange e non può cadere.
Daniele Serra, Ninon. Abbiamo già detto che la Duse fu, per quel che riguarda la sua tecnica interpretativa e il suo modo di stare sulla scena, fu una innovatrice, e al fatto appunto di essere una innovatrice è dovuta in grande quantità anche il suo successo per quel che riguarda la critica, che era sempre giudicata una donna intelligente e capace di trasformare un teatro che ormai era invecchiato, insomma, ed era basato soprattutto su dei cliché ben definiti, invece di trasformarlo in qualcosa di vitale, di innovativo, appunto, di creativo. Lei era creativa, non si atteneva a degli schemi, a delle definizioni già preconfezionate, ma improvvisava, inventava e inventò in realtà un teatro nuovo, moderno, perché il suo modo di recitare era proprio, incarnava proprio anche il suo modo di essere, cioè una donna istintiva. Abbiamo detto che lei aveva delle nevrosi, era una donna abbastanza nevrotica, i suoi rapporti umani erano rapporti basati così, a volte un po' sul conflitto, sulla conflittualità, e allora questo lo portava sulla scena, e questo suo modo di essere la rendeva autentica, il pubblico ci credeva. La Duse spesso improvvisava sul palcoscenico, si metteva a camminare in lungo e in largo, non si atteneva, infatti amava dirigersi le proprie cose proprio per essere libera, per sentirsi libera, gesticolava come le pareva, si sedeva, si alzava, cominciava a parlare, insomma... esprimeva anche una grande sofferenza quando si aggrappava alle tende del sipario e quando piangeva lacrime autentiche. Erano le sue lacrime, erano le lacrime di una donna che aveva al suo interno dei conflitti, delle sofferenze, e le buttava sulla scena, un po' come il pittore butta a pennellate il proprio dolore sulla tela. Lei recitò ovunque, l'abbiamo detto, recitava sempre in lingua italiana, ma il pubblico all'estero, anche se non comprendeva perfettamente il significato delle parole che lei diceva, intendeva comunque il suo dolore, intendeva comunque, cioè lei riusciva a comunicare anche a un pubblico che comprendeva male la lingua italiana. Si interessò di lei addirittura Anton Chekhov, il padre del teatro, del grande teatro russo, che insieme a Stanislavski formò proprio un nuovo modo di intendere l'attore. L'attore Chekhov Stanislavski attraverso il metodo mimico, cioè attraverso l'espressività del corpo, dove si traducono tutte le emozioni, tutte le tensioni interiori, fu il nuovo attore, e la Duse fu elogiata da Chekhov perché in realtà interpretava i suoi ruoli secondo il metodo Stanislavski-Chekhov. Chekhov disse di lei: «Ho proprio ora visto l'attrice italiana Duse in Cleopatra di Shakespeare. Non conosco l'italiano, ma ella ha recitato così bene che mi sembrava di comprendere ogni parola. Che attrice meravigliosa!» Abbiamo ascoltato Ti parlerò d'amore dalla voce di un'altra grande regina del teatro italiano, anche se un altro genere, un altro tipo di teatro, la grande, la grandissima Wanda Osiris. Sono vanti della nostra Italia, sono vanti perché sono stati artisti che hanno dato tantissimo allo spettacolo, e parliamo dello spettacolo a 360 gradi, cioè dello spettacolo leggero, dello spettacolo drammatico, dello spettacolo in tutti i suoi modi e i suoi canoni espressivi. Abbiamo detto di Chekhov, di Anton Chekhov, che definì con parole meravigliose, stupende, l'operato di Eleonora Duse. Abbiamo parlato di Čehov che insieme a Stanislavski avevano creato la loro scuola, alla quale, pur non essendosi formata, però apparteneva la stessa Eleonora Duse, che interpretò ruoli importanti al Teatro d'Arte di Mosca. Alcuni particolari che possono così essere definiti un po' dei pettegolezzi, ma insomma ci aiutano a capire un po' il personaggio Eleonora Duse, prima di addentrarci proprio in maniera più dettagliata nel suo rapporto, nella sua relazione con D'Annunzio. Un particolare di questa donna è che non si truccava mai, né a teatro né nella vita privata. Voleva essere così, voleva essere accettata così com'era, al naturale, a quel sapone, come si suol dire. Era molto fiera dei suoi lineamenti marcati perché le consentivano di dare maggiore espressività ai personaggi che interpretava. Affermava Eleonora Duse: il fatto è che, mentre tutti diffidano delle donne, io me la intendo benissimo con loro. Io non guardo se hanno mentito, se hanno tradito, se hanno peccato o se nacquero perverse, perché io sento che hanno pianto, hanno sofferto per sentire o per tradire o per amare. Io mi metto con loro e per loro. E le frugo, non per mania di sofferenza, ma perché il mio compianto femminile è più grande, è più dettagliato, è più dolce e più completo che non il compianto che mi accordano gli uomini.
Grazie perché te ne vai. Hai capito che il nostro amore è finito come tanti. Io ti ringrazio. Perché te ne vai, come il giorno scompari nel buio, per staccarti da me. Però ricorda ovunque tu andrai che noi dimenticherò la gioia che tu mi hai dato in giorni e giorni vissuti assieme. E ricorda che i nostri profili vagano insieme nel cielo, seguiti da questa musica che li accompagnerà per sempre. Cosa che resta di noi, un motivo d'amore.
Siamo in chiusura di trasmissione, cari amici e ascoltatori. Il legame di Eleonora Duse con Gabriele D'Annunzio lo rimandiamo al prossimo programma, perché comunque fu un legame di una certa complessità che merita uno spazio, diciamo, a sé. Abbiamo accennato, no, che il legame tra D'Annunzio e la Duse durò molti anni e fu un legame un po' caratterizzato da varie sfaccettature. C'era l'amore, c'era l'attrazione fisica, ma c'era anche e soprattutto una forma di collaborazione artistica. I due, insomma, si erano riconosciuti e trovati per portare avanti un discorso che giovava ad entrambi. Alla Duse perché incrementava il suo teatro e le dava la possibilità di interpretare grandi ruoli che D'Annunzio scriveva per lei, e D'Annunzio perché, avvalendosi di un calibro di quella portata, di una personalità così importante, conosciuta un po' in tutto il mondo, poteva scrivere questi drammi, queste tragedie, avere un riconoscimento dagli editori e anche un forte incremento nelle sue entrate economiche. Va bene, cari amici ascoltatori, anche oggi vi saluto, vi abbraccio tutti, vi ringrazio per l'ascolto e alla prossima.
Avete ascoltato? Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Uh-huh.